Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo con un ospite del Festival Ecoletterario Argonautilus, Nicola Dissì. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ti chiedo di raccontarmi del tuo ruolo in questo festival e che cosa porti in questo festival.
Bene, io anzitutto sono un archeologo che ha avuto modo di collaborare anche in altre edizioni del festival. E ho parlato insomma di diversi argomenti. Diciamo che io mi occupo prevalentemente di divulgazione per i bambini, quindi ho già all'attivo 3 libri di archeologia per bambini che sono stati appunto presentati nelle edizioni precedenti. Quest'anno invece, trattando un tema importante come quello dell'ambiente, ho deciso di approfondire il discorso sulla cultura della vite e del vino nell'antichità. Quindi farò un excursus di tipo appunto cronologico, cercando di capire appunto quando l'uomo ha cominciato per la prima volta a domesticare la vite selvatica e a produrre il vino che insomma ha caratterizzato un po' tutte le grandi civiltà del Mediterraneo orientale, del Mediterraneo occidentale, compresa la Sardegna, ma poi la Sardegna insomma ci arriveremo per gradi. Quindi il vino e la sua domesticazione è un passo importante della civiltà umana, ecco. Diciamo che dopo la rivoluzione del Neolitico, che è avvenuta nel vicino Oriente all'incirca 9.000 tra i 10.000 e 9.000 anni fa, poi subito dopo insomma procedono nel domesticare quelle piante che insomma potevano servire loro insomma per le derrate alimentari. Quindi si parlerà di cultura del vino, quando è nato per la prima volta, quali sono le scoperte archeologiche più importanti. Attualmente noi sappiamo appunto che nell'area della Georgia, dell'Armenia, l'uomo ha prodotto per la prima volta il vino. Parliamo insomma di un periodo che si aggira attorno ai 6.000-7.000 anni fa. Però facciamo un focus sulla Sardegna. La Sardegna ha un primato importante in Europa. Abbiamo le testimonianze, o comunque tra le testimonianze più antiche, della produzione del vino di tutto il Mediterraneo. Attualmente insomma sono stati trovati dei vinaccioli e delle tracce insomma di vinificazione in due siti molto importanti: uno è il nuraghe Rubiu di Orroli, l'altro è il sito di Saosa a Cabras, che ci dicono che gli antichi sardi in età nuragica, parliamo più o meno del 1400-1450 avanti Cristo, producevano il vino, ma avevano un modo di bere il vino che è molto diverso dal nostro. Anzitutto non lo bevevano mai in purezza, quindi veniva mescolato ad altre sostanze. Poi insomma possiamo approfondire anche questo discorso, perché sono cambiati molto i gusti, ma soprattutto l'uomo ha associato il vino quasi sempre a dei rituali sacri, quindi al mondo religioso, al mondo insomma cultuale, soprattutto il vino rosso, perché il vino rosso ovviamente col suo colore richiama ovviamente il sangue. C'è tutta quindi una simbologia e tutta un cerimoniale che vedeva appunto oltre la vendemmia, la spremitura, anche il consumo del vino, che non veniva fatto in maniera quotidiana, ma solamente in determinate occasioni, quindi in occasioni insomma magari di feste oppure funerali. E molte ceramiche nuragiche, tra cui le brocche ascoidi, che sono forse le più belle, le più decorate, che non sono mai state prodotte nell'ambito della civiltà nuragica, avevano la funzione proprio di conservare il vino, ma soprattutto di essere utilizzate come contenitori per versarlo durante, insomma, questi cerimoniali. E la cultura del vino poi non si estingue, ecco, con l'età nuragica, perché in Sardegna, ma anche in altre, diciamo, altre località, vediamo che il vino ha un'importanza sempre grande. Pensiamo agli antichi greci, agli antichi romani, insomma, che hanno fatto, insomma, di questa bevanda sicuramente la bevanda principe, la bevanda degli dei, un liquido che porta con sé sicuramente tanta simbologia, ma soprattutto quello che è importante è sapere che il vino, ecco, aveva dei commerci molto ampi in tutto il Mediterraneo. Quindi sappiamo ad esempio che già che il vino sardo in età nuragica veniva esportato in altre parti del Mediterraneo, insomma dal Nord Africa al centro Italia, e quindi questo permette anche di mettere in comunicazione i popoli, quindi di metterli in contatto tra loro, di scambiarsi informazioni, ma soprattutto culture. E quindi sarà un viaggio, ecco, che partendo dalle prime testimonianze, passando per l'età nuragica, arriva all'età romana e poi ovviamente prosegue nel Medioevo. Nel Medioevo quindi siamo, voglio dire, in un periodo nel quale ormai la religione pagana è ormai viene sostituita dal cristianesimo, e il cristianesimo continua ad utilizzare appunto il vino come bevanda sacra, come bevanda il cui appunto significato è quello proprio del sangue di Cristo. E quindi, ecco, tutto questo sicuramente è una linea di continuità con il passato. Però, come dicevo prima, ancora nel Medioevo vi è l'usanza di bere il vino comunque annacquato o speziato, si aggiungeva ad esempio il miele, il formaggio, la resina di pino, questo perché probabilmente serviva da una parte a coprire magari l'acido, no, del vino. A volte, insomma, andava male e l'unico modo per salvarlo, per renderlo bevibile, era questo. E poi soprattutto perché non ci si doveva, come dire, ubriacare subito, ma era un rituale che andava fatto, insomma, in maniera, come dire, lenta. Soprattutto presso gli antichi greci e romani c'era il convivium, il symposium, dove appunto si beveva il vino dopo la cena, perché quasi mai loro lo bevevano pasteggiando, come si fa oggi. Quindi in occasioni particolari, e soprattutto il vino veniva accompagnato poi da danze, da canti, insomma rituali che oggi, diciamo così, si sono persi, nel senso che si è sdoganato, no? L'assumere il vino, ecco, solamente in cerimonie sacre, ma insomma, a parte la messa, ecco, cristiana, ma per il resto vediamo, insomma, che la cultura del vino è cambiata profondamente. Anzitutto oggi il vino si beve in purezza, forse se ne beve un po' meno, ma anche con consapevolezza. Quindi oggi c'è la cultura proprio della degustazione, è un'economia, tra l'altro, molto importante in ambito sardo. Stanno nascendo moltissime piccole cantine, insomma, piccole tenute che fanno, ecco, degli ottimi vini che vengono esportati poi nel resto d'Italia e talvolta anche nel resto del mondo. Ci sono, insomma, dei cultivar particolari molto interessanti. Pensiamo a uno tra tutti, il Carignano del Sulcis. Carignano, insomma, che è un vitigno a piede franco, e oggi, insomma, è stato completamente, insomma, riabilitato, o meglio che riabilitato, proprio conosciuto e valorizzato, ed è uno dei vini più apprezzati, insomma, in Italia, anche perché i vigneti del Carignano del Sulcis si possono piantare solamente insomma, nell'area sud-occidentale dell'isola, e si preferiscono ovviamente quei vigneti con fondo sabbioso, diciamo sabbia del mare, infatti è molto bello. Ecco, nei pressi dell'isola di Sant'Antioco, o comunque nell'area di Sant'Anarresi, vedere i vigneti che sono proprio a ridosso del mare, quasi sulle spiagge. Quindi anche dal punto di vista paesaggistico è una cosa, insomma, che piace molto anche ai visitatori. Ecco, quindi in sostanza bene conoscere la storia del vino e sicuramente ragionare su come, insomma, si può valorizzare ancora di più per, come dire, farne proprio un volano economico importante in una zona, insomma, spesso chiamata, insomma, disagiata come sud-ovest, ma questo è un discorso che vale un po' per tutta la Sardegna.
Quindi Nicola, il discorso sul vino è un discorso molto interessante, quello che hai fatto, anche perché il vino è uno dei biglietti da visita tra tanti vari prodotti che Sardegna produce, insomma. Quindi è un discorso veramente, veramente interessante. Ti volevo fare un'altra domanda a proposito del festival, perché immagino che non è la prima volta che tu ci partecipi, è giusto?
No.
Ok, e no, no, che cos'è per te il festival?
Beh, anzitutto svolgendosi nel Sulcis, che è la mia area d'origine, ovviamente non posso che, come dire, apprezzarlo, proprio perché è un modo per far conoscere questo territorio bellissimo, molto spesso sconosciuto, quale il Sulcis. E quindi, insomma, farlo conoscere oggi sotto un profilo che è fortemente culturale, quindi non si parla più di industria, non si parla più di miniere, non si parla più di povertà, ma abbiamo invece un'occasione assolutamente importante che permette, insomma, di far arrivare studiosi o comunque intellettuali, scrittori un po' da tutta Italia. Quindi è un modo di confrontarsi molto, molto importante. La location poi è molto suggestiva, perché la Tonnara di Porto Scuso. Quindi per me oggi è sicuramente, come dire, un modo, ecco, lo vedo proprio come un modo per far crescere, oltre che culturalmente, anche economicamente, il sud-ovest dell'isola.
In conclusione ti vorrei chiedere se puoi condividere con i nostri ascoltatori un qualche aneddoto, un qualche momento particolare che hai vissuto durante le scorse edizioni dei festival.
Beh, sicuramente il rapporto con il pubblico è la cosa più bella. L'anno scorso, ad esempio, alla presentazione che feci, erano presenti molti, molti bambini che seguivano la conferenza con grande attenzione, e alla fine di questa moltissimi di loro si sono avvicinati e mi hanno fatto ulteriori domande. Quindi, ecco, questo sicuramente è un aspetto molto importante e che a me ha arricchito tantissimo. Quindi spero che anche quest'anno la presenza dei bambini, insomma, sia consistente, anche perché anche loro, insomma, tutto il diritto, ecco, di assistere e fruire, insomma, di eventi culturali come questo.
D'altronde i bambini sono il nostro futuro, quindi è bene che loro conoscano determinate cose della Sardegna e determinate cose, insomma, anche dell'Italia. Io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, ti ringrazio tantissimo per questa intervista, per questo
grazie
interessante excursus nel mondo del vino. E ai nostri ascoltatori io ricordo che potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.